Radio Rosbrera.
Ciao, sono con Dario Argenio e sto per chiederle una cosa, perché siamo in procinto delle vacanze e di tutta la tematica relativa. Quindi siamo ancora qui a parlare di cosa succede ai nostri amici animali e cosa succede in viaggio, cosa succede a lasciarli a casa, cosa succede col caldo, che cosa dobbiamo fare se prendiamo un traghetto, un aereo, un treno, una macchina. Se poi stessimo a casa a darci pace, magari per loro sarebbe anche meglio, ma siccome così non è, precauzioni e pensieri di un veterinario doc che si occupa di omotossicologia, allopatia e soprattutto credo che li voglia bene. Dario, raccontaci, l'estate al mare e...
Allora, i nostri animali magari ancora prima delle vacanze li incominciamo a portare per qualche weekend in giro, li vogliamo portare in macchina, li vogliamo portare per qualche periodo a fare un weekend con noi. Allora, prima di tutto incominciamo a parlare di quello che può essere il trasporto dell'animale. Normalmente trasportiamo i nostri animali in macchina, quindi quali sono le cose, diciamo, di cui preoccuparci? Sicuramente la cosa principale è dove mettere il nostro animale in macchina. Ci sono animali che soffrono la macchina, succede sicuramente di più nei gatti che hanno un senso dell'equilibrio più spinto, più esasperato, o diciamo sono più sensibili all'impossibilità al controllare nello spazio la loro posizione. Sicuramente il consiglio, sia per regolamento del codice della strada ma anche per praticità, è quello, se l'animale non è di grossa taglia, di contenerlo all'interno di un trasportino, che non deve essere proprio, diciamo, una specie di calco dell'animale, quindi non deve essere proprio stretto, e questo può essere ovvio, e dipende ovviamente anche dalla lunghezza del viaggio. È un trasportino che dovrebbe essere posizionato possibilmente o sui sedili posteriori o nel vano bagagli. Io normalmente consiglio trasportini rigidi, perché quando ci si sposta molto spesso si hanno molti bagagli e quindi può diventare comodo magari mettere anche qualche piccolo pacco sopra al trasportino. Se invece il trasportino è morbido, trasformeremo il nostro animale in una schiacciatina, e la cosa ovviamente non è da fare. Oltretutto l'animale, se in un trasportino rigido, qualora anche dovesse avere qualche insofferenza, grattare piuttosto che avere anche qualche piccolo problema fisico, resiste ai graffi e ai morsi e quindi è più sicuro per l'animale e anche per i passeggeri. In più è più facilmente lavabile. Perché metterlo sui sedili di dietro? Prevalentemente perché l'animale sui sedili di dietro si può magari ancorare meglio, anche con una cintura di sicurezza che normalmente io consiglio di far passare nella maniglia del trasportino, perché in caso di emergenza, di frenata, anche i pochi chili di un gatto a velocità, diciamo, autostradale può diventare veramente un grosso pericolo per i passeggeri che si trovano davanti, oltre che ovviamente un rischio per l'animale che è contenuto nel trasportino. Quindi ricordarsi sempre di ancorarlo bene.
Ricordiamo anche cosa non si deve fare, tipo aprire le portiere nel caso in cui si debba ripulire perché il gatto, poniamo, ha fatto i suoi bisogni oppure ha vomitato, avere l'accortezza di fare le operazioni a macchina chiusa.
Allora, sicuramente io consiglio di fare le cose magari addirittura in un ambiente chiuso, cioè aspettare di essere arrivati a domicilio, anche perché nel frattempo si può tamponare la situazione magari facendo entrare qualche fazzolettino di carta piuttosto che delle salviettine, senza aprire il trasportino, perché un animale che è stato male, un animale che sta viaggiando, sicuramente molto più agitato, quindi le sue reazioni possono essere anche differenti da quelle che noi normalmente conosciamo. E nel caso in cui in un'area di sosta autostradale il gatto ci dovesse scappare, ovviamente sarebbe ben difficile riuscire a recuperarlo. Magari un'accortezza in più che si potrebbe attuare è quella di lasciare magari un collarino con un guinzaglio e far uscire, diciamo, dalla retina il guinzaglio, in modo tale che nel caso in cui volessimo aprire la gabbietta uno ha già il controllo dell'animale e lo può comunque controllare ed evitare,
sì,
che scappi.
Per
ma questo
sulla mia
è un'ipotesi.
Il gatto con un collarino.
No, una pettorina.
Una pettorina, ecco, perché
pettorina.
Collarino si gira e
sì,
va.
Ecco. Poi certo il gatto non sopporta facilmente magari il controllo del collare. Per il cane e anche un'altra cosa che mi è capitata di vedere è l'abitudine di lasciare il gatto libero nella macchina durante il viaggio. Allora, prima di tutto anche un finestrino, una sosta momentanea, un finestrino leggermente aperto può permettere al gatto di scappare. In più è assolutamente pericoloso, perché se il gatto per qualche motivo dovesse saltare nei piedi o in grembo al guidatore, i rischi ovviamente sono molto gravi per tutti i passeggeri, quindi lo sconsiglierei. Una volta fermato, contenuto, limitato, diciamo, lo spazio per l'animale, come dove posizionarlo? Sui sedili di dietro, abbiamo detto, ma anche ai piedi dei sedili di dietro, perché è lo stesso, diciamo, possibilmente nel bagagliaio, nella posizione più bassa, perché ovviamente il beccheggio, il rollio, quindi gli andamenti, diciamo, di lateralità della macchina vengono percepiti molto meno da parte dell'animale, quindi più il baricentro della gabbietta è verso il basso dell'auto, meno l'animale mal sopporta, diciamo, il viaggio.
Consigli fiori di Bach.
Allora, cosa si può consigliare? Due sono, diciamo, le categorie di patologie o diciamo di insofferenze che l'animale può presentare durante il viaggio, e sono quelle che vengono definite tecnicamente cinetosi, cioè un'insofferenza proprio al movimento, a un movimento che l'animale non può controllare, perché anche se è fermo sul sedile ovviamente la macchina ha un movimento indipendente, e che sono quelli che anche gli umani soffrono in macchina, in aereo, in barca, piuttosto che, quindi il mal d'auto, mal di mare, eccetera eccetera. Allora, su questi si può lavorare con dei prodotti omeopatici o motossicologici, che possono essere dati anche qualche giorno prima, a partire da qualche giorno prima della partenza, dalla sera prima come minimo, o anche addirittura la mattina stessa, magari un'ora, un paio d'ore prima, e possono essere ripetuti durante il viaggio, se il viaggio ovviamente è di differenti ore. Seconda, diciamo, tipologia di problema sono invece le fobie, le paure all'auto, perché magari l'animale non sopporta il rumore, non sopporta il veicolo, perché ha subito degli spaventi, ha subito qualche trauma che associa, diciamo, fa associare all'auto un'idea di pericolo. A questo punto, diciamo, la terapia ovviamente non è più per un mal d'auto in sé per sé, quindi legato al movimento, ma più che altro bisogna lavorare sullo stress, l'ansia, e il consiglio in questo caso, ma anche nel caso precedente, sarebbe quello di abituare l'animale, stiamo parlando prevalentemente di cane, perché nel gatto è sicuramente più difficile, magari di approcciare l'animale nei mesi o nelle settimane precedenti a lunghi viaggi, o meglio ancora quando l'animale è cucciolo, facendolo salire su un'auto ferma, non accendendo neanche il motore, facendolo sostare nel bagagliaio, sui sedili, dandogli qualche premietto, e poi facendolo scendere senza creare nessuno stress. Gradatamente, mettendo in moto la macchina, magari facendo un giro dell'isolato, e non dando neanche la possibilità all'animale, per la brevità, diciamo, del tempo di sosta sul veicolo, di innescare questi suoi processi di intolleranza, di nausea, di vomito, eccetera. Questa sorta di abituamento, per così dire, graduale a questo veicolo, a questi movimenti, a queste cose, lo porta ad adattarsi sempre di più, e quindi poi a sopportare anche viaggi più lunghi. Questo è un consiglio che si dà sempre.
Temperature.
Allora, sicuramente, come per gli animali, ma questo è un consiglio che poi io associo anche per le persone possibilmente entrare magari in una macchina che non sia stata lasciata al sole, perché ovviamente nessuno di noi entrerebbe in una macchina a 70 gradi, perché purtroppo queste sono le temperature che raggiungono i veicoli chiusi che rimangono al sole. Quindi cercare di rinfrescare l'auto prima di entrarvi, se è ovviamente surriscaldata, azionare un condizionatore a una temperatura normalmente intorno ai 22, superiore ai 20 gradi. E un consiglio che si dà normalmente di puntare ovviamente le bocchette verso l'alto, perché sono gli strati più alti all'interno dell'abitacolo che diciamo
si surriscaldano,
e soprattutto in prossimità dell'arrivo, sia per noi ma ovviamente anche per gli animali, o aprire leggermente i finestrini a un 10-15 minuti dall'arrivo, o eventualmente spegnere il condizionatore all'approssimarsi della meta. Questo per creare ovviamente, ed evitare uno sbalzo di temperatura nel momento in cui si esce, perché passare da 20 gradi a magari 40 gradi esterni, soprattutto per soggetti anziani, cardiopatici o con problemi, può essere uno shock termico notevole.
Stomaco pieno o stomaco vuoto?
Allora, il consiglio che normalmente si dà è quello di far viaggiare gli animali né a stomaco pieno né a stomaco vuoto, nel senso che il consiglio migliore è quello di far mangiare poco cibo asciutto. Poco si intende anche solo 10 croccantini, come in umana si dice magari di viaggiare con due cracker o una fetta biscottata, in modo tale da tamponare quello che sono le acidità gastriche. Anche l'agitazione stessa provoca un rilascio e una secrezione di succhi gastrici, e quindi se c'è qualche cosa su cui questi succhi gastrici possono lavorare, si evita un eccesso di nausea. Per quanto riguarda il bere, ovviamente se il viaggio è lungo si consigliano delle soste, ma non consiglierei mai di far bere a profusione l'animale, perché i liquidi nello stomaco, soprattutto in caso di nausea o di sobbalzamenti, stimolano ulteriormente un senso di vomito, un senso di nausea, e stimolano quindi il vomito. Quindi piccole bevute di acqua, ovviamente non gelata, non freschissima. Nel caso in cui nelle soste si dovesse essere in zone molto molto accaldate, fare anche delle soste per le necessità fisiologiche, ed eventualmente se si dovesse stare in piazzole diciamo di sosta molto molto calde, eventualmente diciamo inumidire la testa o addirittura mettere una sorta di fazzoletto, di bandana inumidito sulla testa, sulla nuca, in modo tale da rinfrescare animali, soprattutto se sono a pelo raso e di colorazione scura.
Un minimo di pronto soccorso da portarsi con sé?
Sicuramente da omotossicologo un toccasana e diciamo una sorta di prezzemolo che va bene sempre, è una confezione di arnica compositum. Non l'arnica in sé per sé, perché l'arnica ha una funzione solamente in caso di traumi o situazioni diciamo così di colpi che l'animale può subire, ma l'arnica compositum per molte situazioni può servire. Ovviamente eventualmente un disinfettante, normalmente io utilizzo la clorexidina, che poi è contenuta in molti nostri colluttori, un disinfettante che non brucia, ha un ottimo spettro d'azione, non macchia, anche per i proprietari molto attenti, non macchia il mantello. Diciamo che più che altro un pronto soccorso, più che dal punto di vista dei medicinali, dipende dall'accortezza dei proprietari. Nel senso che è meglio stare attento a situazioni piuttosto che poi portarsi dei rimedi. Quindi se portate i cani nei boschi, se portate i cani in passeggiata, cercate di non perderli di vista, perché potrebbero trovare animali morti, potrebbero trovare residui, potrebbero trovare cose che magari fanno molto gola all'animale ma assolutamente non dovrebbero essere ingerite. Non pensiate comunque che le cose che all'uomo possono dare molto fastidio o creare disgusto, il cane invece non le prediliga, perché io vedo molto spesso nei nostri animali rifiutare magari a casa la pappa studiata di marca, piuttosto che poi magari il cane per strada si butta sulla cosa più putrefatta che si possa pensare. Quindi in passeggiata stare assolutamente attenti, evitare assolutamente che poi possano ingerire oggetti acuminati, oggetti tipo giocare con ricci, ricci intendo
animali.
Ma anche il riccio delle castagne, allora, piuttosto che, perché anche se il cane lo prende con accortezza, ma tutto ciò che è acuminato può impiantarsi, spezzarsi e creare problemi.
I sintomi di un'intossicazione, come riconoscerli?
Allora, per il proprietario quello che può risultare più facile è notare un'inappetenza, notare magari delle feci alterate in colore, odore, consistenza. Ovviamente in casi ancora più evidenti, vomito ripetuto, associato ovviamente a inappetenza completa. E in questi casi purtroppo non si possono dare grossi consigli, bisogna andare dal veterinario. Evitate anche, soprattutto in vacanza, di approcciare voi stessi o far approcciare dai vostri cani animali selvatici che possono essere particolarmente socievoli, perché una raccomandazione che si fa sempre è: in Italia in questo momento non è presente la rabbia, però animali che normalmente devono per natura essere molto diffidenti nei confronti dell'uomo o di altri animali, qualora diventino particolarmente affabili, socievoli o si facciano avvicinare, potrebbero essere addirittura affetti da rabbia, perché la rabbia altera il comportamento a livello proprio psicologico. E quindi noi abbiamo un'idea dell'animale rabido con la bava alla bocca
che
diventa aggressivo. In realtà l'animale che normalmente è diffidente o aggressivo può diventare particolarmente docile, quindi il cane lo potrebbe avvicinare, ma anche noi potremmo avere la tendenza ad accarezzare un cucciolo di qualsiasi animale o un animale che non abbiamo mai potuto avvicinare perché ci sembra
docile
o di poter toccare con un dito una cosa che non avremmo mai pensato di poter fare. Quindi questo assolutamente. Cosa fare invece dal punto di vista della sanitario, delle precauzioni? Dicevamo prima, in viaggio, aereo, traghetto eccetera, chiedere sempre, ad esempio per i traghetti, gli aerei, alla compagnia aerea che cosa è richiesto dal punto di vista sanitario, cioè vaccinazioni, perché ogni compagnia o ogni trasportatore può chiedere delle cose particolari. Sicuramente se con questi mezzi si va all'estero è necessario effettuare una vaccinazione antirabica almeno 21 giorni prima della partenza, avere microchip e avere passaporto rilasciato dalla ASL di appartenenza, ASL veterinaria. Qualora invece l'animale abbia già effettuato una vaccinazione antirabica entro i 12 mesi, prevalentemente entro i 12 mesi dell'anno prima, allora questo intervallo di 21 giorni non va rispettato, non è necessario. Esistono vaccini antirabici che hanno durata anche superiore. Io normalmente li sconsiglio perché ho visto che capita che in frontiera le persone adibite al controllo magari non ne riconoscono la validità e quindi si creano complicazioni. Se uno proprio è un gran viaggiatore può aver senso, se uno sporadicamente va all'estero che il vaccino annuale è più semplice da gestire.
C'è il problema del gatto quando uno va in aeroporto, che lo fanno estrarre dal trasportino per poi passare al metal detector. Mi era capitato e non è un'esperienza gradevolissima. In questo caso consigli una forma blanda di tranquillante per l'animale che deve fare il viaggio lungo, oppure come cavarsela? Perché disinserire un gatto all'aeroporto al metal detector, se sei da solo col bagaglio, non è un'esperienza felice.
Normalmente che gli animali che vengono portati e di cui si permette il trasporto in cabina ovviamente passano lo stesso iter del proprietario. Differente è se l'animale viene trasportato come bagaglio in vanno bagaglio.
A me era capitato da umano.
Ecco.
Da umano.
Se viene portato come bagaglio, diciamo, sì, a seguito del proprietario, ecco. Allora il consiglio di dare dei blandi sedativi può essere valido, ma normalmente io quello che consiglio anche qui da omeopata o motossicologo è di lavorare con dei prodotti che non sono dei veri e propri sedativi, perché molto spesso il proprietario poi si rende conto.
Hanno l'effetto contrario a volte.
Allora, prima di tutto escluderei, soprattutto per i gatti, l'idea di un fai da te, tipo dare le gocce di Valium o cose del genere, perché hanno i cosiddetti effetti paradossi, per cui il gatto invece che calmarsi diventa una piccola iena. Quindi assolutamente affidarsi al veterinario. All'interno poi della scelta esistono dei sedativi studiati anche proprio per i viaggi, come studiati anche per piccole medicazioni, che però diciamo hanno dei tempi di azione che vanno calcolati in base alla lunghezza del viaggio, alla lunghezza o al momento in cui, ad esempio, appunto come nel tuo caso, vanno estratti, perché non hanno un'azione immediata. Normalmente conviene in qualche maniera, diciamo, lenire un pochino questa agitazione, ma non avere proprio il gatto completamente
rimbambito,
anche perché questo rimbambimento normalmente ha una durata almeno, insomma, intorno alle 12 ore, quindi gli effetti veri sono più brevi, però poi il proprietario si rende conto che l'animale rimane un pochino fuori fase per un tempo più lungo. I prodotti invece, diciamo, o motossicologici o di questo tipo non creano ovviamente una vera sedazione, ma danno quell'effetto un po' di rilassatezza all'animale, che vive molto più in maniera tranquilla tutte queste situazioni stressanti. Quindi questo sicuramente può essere più valido.
Io, Dario, ti devo salutare perché ho guardato il tempo di registrazione, non vorrei giocarmi la parte finale, e ci diamo appuntamento per un'altra intervista quando tu puoi, perché io ho anche un'amichetta che si chiama Tania Serradura, che sta a Pantelleria, in un posto dove il veterinario non c'è, quando c'è bisogna cercarlo, insomma ci sono situazioni di centri minori, di centri piccoli, di centri grandi, di isole, insomma situazioni un pochino diverse da quelle dove possiamo fare ricorso a un ambulatorio organizzato, dove c'è l'ecografia eccetera, dove davvero bisogna un po' ingegnarsi e un po' essere pronti con, non dico il fai da te, però con un approccio diagnostico, diciamo così, molto attento. Allora magari faremo un regalo a Tania, che ama anche i cavalli ed è una brava cavallerizza, per inventarci qualcosa che anche i bambini, che sono spesso compagni dei nostri animali, possono, con l'occhio più sensibile forse, attento, segnalare ai loro genitori come momenti critici. Può essere una puntata bambini e animali, occhio che loro sono svegli, una cosa così.
Alla prossima allora.
Dario, grazie, Radio Ross Brera, ciao!